amici calorosi e accaldati, buongiorno, buongiorno, buon sabato 27 giugno, sono 27 pagano, eh? Io ricordo sempre che il 27 è giorno di stipendio, sono le 6:07, buongiorno amici, comincia Non Stop News, subito a Roma, Ludovica Marafini.
Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno Barbara Sala, come va il ventilatore stamattina?
Qua.
Tutto a posto?
Qua.
Beh, vediamo, vediamo in radiovisione al 36.
Sentiamo, che spettacolo.
Fantastico.
Però non so
è un taser, che cos'è?
È vero, fa quel rumore lì. Ah, il mio angolo di paradiso terrestre. Ah, farei notare che è anche a forma di unicorno, al cornino centrale e le orecchie, adorabile. Amici, cosa non si fa pur di sopravvivere? Massima solidarietà sempre a tutti coloro, lo sappiamo, che fanno lavori molto più duri del nostro, indubbiamente, all'aperto, sui ponteggi, in autostrada. Massima comprensione.
Vi pensiamo sempre, potete ovviamente scriverci al 378-378-1025, così ci facciamo compagnia, ci raccontate che cosa state facendo. Buongiorno Dario Vanacore.
Ma buongiorno ai nostri veri normal people, ovviamente ci potete anche chiamare allo 02 25 15 15 e raccontarci un po' che cosa avete a casa in termini di collezione, perché di questo si parla quest'oggi, collezioni di tutti i tipi, quindi io partirei dai beneamati da Barbara Sala, Ciapapulvar, si dice così?
Sì, Ciapapulvar, l'hai detto anche abbastanza bene, dica il candidato Vanacore che cosa si intende per Ciapapulvar.
E quei cosetti che si mettono sugli scaffali a prendere polvere, praticamente. Le bomboniere, no? Le bomboniere che ti danno ai matrimoni.
I soprammobili in genere, no? Quando magari ti regalano qualche cosa, un oggetto che non ha una funzione specifica, no? Non è che dici, vabbè, mi hanno regalato un vaso per i biscotti, no? E dici, ma cos'è questo? L'enciapapulvar, perché lo metti lì, non ha nessuna utilità, ecco. Magari è molto bello, però l'enciapapulvar.
Sì, parliamo anche di questo questa mattina. Poi la notizia di qualche giorno fa in realtà non proprio piacevole, perché c'è stato un furto in una casa a Roma, sono state prese delle carte Pokémon, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa che uno immagina in qualche modo possa far parte anche della nostra infanzia. Ecco, il bottino è da 200.000 euro, quindi in realtà spesso queste collezioni possono avere anche un valore importante. Raccontateci la vostra allo 02 25 15 15
e i messaggi chiaramente sempre al 378-378-1025. Prima di partire però abbiamo un saluto speciale da fare.
Eh sì, un saluto speciale a Mailboxis Etcetera, che vi aiuta a partire per le vacanze leggeri.
Sì, perché con Mailboxis Etcetera potete spedire a destinazione i vostri bagagli, ma anche attrezzature sportive, biciclette, passeggini, e poi in vacanza via con lo shopping sfrenato. Tanto a riportare souvenir e regali ci pensa ancora Mailboxis Etcetera.
Con Mailboxis Etcetera partite e tornate leggeri. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. Pronti a partire? Questa tutta da ballare, Gabri Ponte, Jovanotti e DNA.
Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì, a guardia dell'entrata. Piante carnivore, pronte a divorarmi il cuore, fame di vivere, voglio attorcigliarmi a te, al tuo DNA, col mio DNA, al tuo DNA, col mio DNA. Le nostre anime, che forse esistono, tu mi fai credere all'impossibile. Il tuo DNA, col mio DNA. Il tuo DNA, col mio DNA. Il tuo DNA, col mio DNA. Tu mi fai credere all'impossibile. Velo di leggenda si stende sulle storie, quando agli eroi giovani gli scoppia il cuore. Non devi credere a chi ti tira giù, gente come noi quando si stanca spinge di più. Il tuo DNA col mio DNA, il tuo DNA col mio DNA, le nostre anime che so che esistono.
l'impossibile. Il tuo DNA col mio DNA. Il tuo DNA col mio DNA. Il tuo DNA col mio DNA. Tu mi fai credere all'impossibile. Finché i fiumi scorreranno, finché l'erba crescerà, finché i pesci nuoteranno e la gente danzerà, e la gente danzerà, e la gente danzerà, e la gente danzerà, e la gente crescerà. Il suo DNA col mio DNA, il suo DNA col mio DNA, il suo DNA col mio DNA. Tu mi fai credere all'impossibile. Col mio DNA, il tuo DNA, col mio DNA.
DNA Gabri Ponte, appuntamento questa sera ore 20, inizio del concerto, il grande, grandissimo appuntamento con San Siro Dance 2026. Gabri Ponte, San Siro di Milano, inizio concerto, dicevamo, alle 20, apertura dei cancelli molto molto prima, nel pomeriggio, quindi orari particolari anche insomma per agevolare il grandissimo flusso di persone anche in relazione alle condizioni climatiche. Si comincia alle 20 a San Siro. Sono le 6:14. Amici, che collezionate e cosa? Ditecelo 02 25 15 15.
Beh, in questo caso magari anche biglietti di concerti, perché poi c'è più di qualcuno che lo fa, magari li tiene da parte per riguardarli poi di tanto in tanto. Insomma, è quello che vi stiamo chiedendo questa mattina. E il primo ascoltatore al telefono si chiama Fabio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno RTL anche mia. Buongiorno.
Grazie. Da dove chiami?
Da Foggia, una delle città più calde d'Italia in questo momento.
Guarda, non lo so, vogliamo fare un gemellaggio? Foggia, allora, Vigevano, eh?
Può essere, io ieri ero andato in un centro commerciale, ho lasciato la macchina 5 minuti, sono andato dentro, faceva 45.
Ma senti, questa mattina, a quest'ora, che diciamo è un po' il termometro, forse vero, no? Perché ancora non c'è il sole forte che scalda. Quanto ti dice la macchina?
Allora, in questo momento sono 29/30.
Anch'io stamattina, sì. Siamo uguali, siamo gemelli. Foggia e Vigevano uguali.
Cioè, non ci sono gemelli diversi, siamo gemelli uguali.
Sei felice, Fabio?
Parecchio. Specialmente i gestori della corrente elettrica con i climatizzatori, secondo me stanno facendo festa.
Guarda, ti posso dire che è un argomento a cui ci stiamo interessando, e sono serie per 30 secondi, è questo della crisi energetica, dei consumi. Inevitabilmente in molte città ci sono stati anche dei blackout. Leggevo l'altro giorno a Torino, ma blackout di un giorno intero, con danni anche alle attività. Tu pensa ad un negozio, un bar, quindi tutto immagino. Da buttare. E nei prossimi giorni approfondiamo un po' l'argomento energia elettrica, perché ci sta, insomma, assolutamente.
Sì, è un brutto periodo in tutti i sensi, praticamente. Sì.
Ma parliamo di cose belle. Sì. Le tue collezioni. Sì.
Allora, io ne ho solo una da 39 anni, l'anno prossimo faccio il quarantennale praticamente, e io ho 63 anni, praticamente all'età di 14 ho iniziato a collezionare fumetto Zagor, il mitico Zagor. Sì, io ho tutto praticamente, tutta la serie, sono 700, siamo arrivati 50, 760, poi le ristampe tutte a colori, gli spray, tutto.
Senti Fabio, come è iniziata questa tua passione per questo fumetto in particolare?
Praticamente c'era un amico mio di infanzia che abitava vicino casa e ha cominciato a passarmi questi giornalini. Devo dire, c'aveva Tex e Zagor. Tex non mi ha interessato molto, devo dire la verità. E invece Zagor mi ha proprio preso, e da allora praticamente è iniziata la collezione. L'inizio è stato un po' difficile perché soprattutto i primi numeri, come tutti i collezionisti, è un po' difficile perché chi è appassionato non li vende. Devi trovare in qualche mercatino qualcuno che non sa che farsene, li va a vendere e tu li compri.
Quindi questo tu fai proprio tutto qua. Un lavoro di ricerca per riuscire a recuperarli. Ma scusami,
vero,
poi dentro
vero.
Casa hai una stanza
no,
apposta?
No, ce l'ho giù nel box, c'è un armadio grande, sistemati, belli, allineati. E tante volte a casa c'è mio figlio che dice: papà, ma perché non mi metto? Ho detto: senti, io fin quando sono vivo sono là, poi quando non ci sarò più fate quello. Però vi ricordo che comunque non buttateli, un certo valore ce li hanno, perché comunque è una collezione di...
Questo non buttateli, un certo valore ce l'hanno. Io ho in mente i miei nonni, tutti e quattro, buonanima, e anche i miei genitori che sono ancora al mondo, ma di tutte le robe che ci hanno detto di non buttare hanno un valore. Ce ne fosse stata una che aveva un valore, che non fosse quello affettivo, intendo.
Questo, sì, questo te lo posso assicurare, perché sono parecchi collezionisti come me. Che cercano
però ti devi sbattere e devi anche essere capace di, cioè nel senso devi proprio mettere in vendita nei posti giusti, sapere se questa cosa ti viene pagata al giusto, perché io posso anche ereditare una collezione di quel tipo ma non intendendomene, e viene qua uno mi dice ti do 10 certo. euro per questo numero e io glielo vendo convinta certo, anzi di averci guadagnato, capisci cosa voglio dire?
Sono, ti dico la verità, ci sono parecchi gruppi su Facebook che se c'è molta gente che chiede e ci sono loro degli esperti, dicono no, questo c'ha la scritta così, no, quello c'ha la, e ognuno dai suoi, ci sono
Fabio,
i valori del,
devi lasciare i contatti giusti anche insomma alla tua famiglia,
esatto,
in modo che...
tutte le indicazioni per disfarsi di questa collezione perché
no, non dire
sì,
disfarsi
sì,
dai.
Si disferanno, se ne disferanno subito.
Lo so, io dico il più tardi possibile per me.
Ma certo, una volta che... ma tu devi campare 150 anni, non stiamo neanche a dirlo.
Peccato per loro, peccato
ma
per
no,
loro.
Ma no, è tutta pensione che porti a casa.
Questo sì, sono 3 anni che sono in pensione,
allora,
quindi ce la godiamo.
Altri 50, dai. Fabio, un abbraccio.
Altrettanto a voi e buon lavoro, grazie
Ciao.
Mille.
Sono le 6:19, spazio ai mondiali di calcio, Enzo Tamborra.
Sì, buona giornata, si stanno giocando le 2 gare conclusive del gruppo G, siamo all'11° del secondo tempo tra Belgio e Nuova Zelanda, Belgio in vantaggio per 2-0, grande protagonista del match Trossard, autore di una doppietta, una vittoria che proietterebbe il Belgio ai 16° di finale in compagnia dell'Egitto, Egitto che si presentava quest'ultima giornata del gruppo G al comando della classifica con 4 punti, Egitto che sta pareggiando 1-1 con l'Iran. È tutto per il momento, linea allo studio.
20 minuti non stop news RTL 102.5. Buon sabato 27 giugno 2026. Questa mattina si parla di collezioni e dobbiamo dirlo, Barbara, un po' una linea diretta che si presta alle fotografie. Sono tantissime quelle che ci state inviando al 378 378 1025. Allora proviamo ad andare un po' per ordine. Qui vedo collezione di campane dal mondo, ce ne sono tantissime di tutti i materiali e di tutti i colori, collezione
troppe.
Di matite, ieri parlavamo
disordine.
Di cartoleria, no ma sono bellissime, collezione di tazze, qui addirittura stiamo parlando di tutta la parte superiore di un muro.
Io credo che siano tazzine da caffè, quelle piccoline.
Dici tazzine?
Secondo
sì,
me sono
foto...
no lo so, ma l'ho guardato 2 volte, secondo me sono tazzine da caffè perché vedi che hanno il manico piccolino, secondo me sono tazzine da caffè.
Niente, tu per il ciapapulver c'hai proprio l'occhio.
Ma ragazzi, ma tra l'altro scusate, amico o amica, lei appese sopra una porta?
Sopra una porta, sì.
Che se per disgrazia si staccano e tu stai transitando in quell'istante ti cadono in testa tutte le tazzine. Secondo me sono tazzine da caffè, comunque amico o amica diccelo.
Faccelo sapere. E poi vedo anche una serie di appassionati di modellismo, in questo caso di auto. Per esempio c'è la foto di una serie di macchinine tutte rosse, quindi immagino siano Ferrari, e c'è più di qualcuno che scrive io colleziono modellini di camion, tra cui anche il mio, quindi vedi poi c'è anche chi se lo fa personalizzare.
Raffaele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao, di dove sei?
Vengo da Piombino.
Oh, tu collezioni?
Carte telefoniche, o meglio, le collezionavo ora. Va un po' più di. Va, non va più di moda, ma
no,
la collezione
non ci
rimane.
Sono più, sì, sì, era un must degli anni 90, 90,
esatto,
inizio 2000
esatto.
Forse. Ok, quante ne hai?
Parecchie, penso più di 1000.
Porca. Wow. E utilità di questa collezione?
In questo momento si spera che ritornino di moda. Cioè, al momento sarebbero solo plastica, però alcune hanno un grosso valore ancora.
Sicuro anche tu? Cioè, ci sono dei canali in cui far valutare le schede telefoniche?
Allora, vedendo in giro, qualcuno ancora molto interessato c'è, e alcune che ho, tipo quelle dei mondiali di Italia 90, hanno grande valore, ripeto. Se tornano di moda è una cosa da tenere veramente nascosta in casa.
Ecco, io che sono una trendsetter, lo sapete, ho proprio ho proprio naso, vado a scovare le nuove tendenze. Mi sentirei di dire che queste schede telefoniche, Raffaele, non torneranno mai di moda.
L'ha detto.
Me la tengo come ricordo di quanto
è grande valore. Sai cosa? Io inevitabilmente, quando sento la parola scheda telefonica, ho in mente la pubblicità con Megan Gale. Proprio quella roba lì, no? Che ti diceva che con quella scheda telefonica lì avevi una serie di robe. E ho proprio quella in mente, quell'immagine. Credo fosse lei, insomma, in quella pubblicità lì.
Tornata anche di moda.
Sì. Va bene, Raffaele, un abbraccio.
Un abbraccio a voi, buona giornata.
Ciao. C'è di buono che questa collezione non ciapa troppa pulvar.
Nel senso troppo spazio.
La tieni magari in un cassetto, anche se ne hai tante, però occupa pochissimo spazio, ecco.
Tu la vedi un po' come Daniela che scrive: io in passato collezionavo riviste tipo tutte quelle che avevano a che fare con la cucina, poi penne strane, altre cose. Quando ho fatto il primo dei tanti traslochi, improvvisamente mi è passata la passione e mi sono liberata di tutto.
Vedi, tra poco ancora voi, 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Lo 02 25 15 15 vanno per la maggiore, neanche a dirlo, calamite, cartoline, riviste. Ma chissà qual è la collezione di Gianluca. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, RTL anche mia.
Bene, grazie. Da dove chiami?
Da Pisa.
Da Pisa. E che cosa collezioni a Pisa?
Allora, io ho fatto per anni il metal detector, cercavo materiali sulla Seconda Guerra Mondiale e praticamente con la mia collezione sono mostrine, piastrine, monete di quell'epoca, di varie nazionalità, perché sia tedesche, americane, italiane. Le ho trovate francesi.
Ma scusami, metal detector vuol dire che tu sei quello? Io ne ho visto forse uno in spiaggia una volta, che va in giro con la specie di bastone da rabdomante e che per caso che se trova qualcosa sottoterra suona?
Sì, quello lì.
Ma quanto costa un aggeggio così?
Ma il mio ci volevano sulle 600-700 euro.
Però la passione è forte.
Sì, no, vabbè, non è stata una passione. Ho avuto questo movimento con un gruppo, mi sono divertito, ho piaciuto, ho trovato diversa roba che mi interessava. E poi adesso, vabbè, diciamo che l'ho attaccata al chiodo, è un paio d'anni che l'ho attaccata al chiodo.
Però questo come funziona? Sono molto incuriosita dalla tua passione. Come funziona? Perché è la prima volta che parlo con qualcuno, cioè so che esistevate, ma non avevo mai parlato con nessuno che lo facesse. Ma come funziona? Cioè siete dei gruppi, andate in luoghi appositi, perché immagino che non è che vi mettete a cercare in posti a caso, perché buttereste via del tempo.
Cerchiamo, sì. Ci documentiamo sostanzialmente, ci documentiamo, poi qui a Pisa ho la fortuna, purtroppo la guerra è passata, c'è stata molto qui a Pisa e bisogna cercare dei campi dove sono stati accampati sia gli americani, i tedeschi, gli italiani e praticamente si parte in questi campi spazzolando, perché il gergo tecnico è spazzolando con questo metal detector alla ricerca di un segnale buono.
No, Gianluca, per capire, come si fa però a determinare se l'oggetto che trovi sia di interesse storico e se quindi poi fondamentalmente sia un po' di tutti, no? Cioè immagino che ci siano anche qui delle regole da seguire.
Sì, ci sono delle regole. Io sto parlando di roba che posso... Sono andato a cercare, cioè le mie ricerche sono state fatte infatti su cose materiali della Seconda Guerra Mondiale, perché sottoterra si può trovare di tutto a livello romano, a livello... Quello no, no, per l'amor del cielo, quello proprio lo... Non ho mai avuto, tra virgolette, la fortuna. Io parlo di monete del 1940, cioè questa roba qui.
Chiaro.
Materiale che è detenibile. Poi si trovano... Ci sono trovate anche bombe, quelle abbiamo chiamato la...
E quello sì, ogni certo. tanto... Non sapevo, ad esempio, che prima di costruire delle strade, sta accadendo vicino a dove abito io, dove forse prima o poi nel giro dei prossimi 20 anni verrà fatta una strada, visto che è già stato fatto un ponte da 10 anni, ma non c'è nessuna strada che porta su quel ponte.
Sento
lì.
Della polemica.
Comunque, insomma, inizieranno, non ho capito bene qua, cioè sono già stati iniziati i lavori, però in un tratto di strada molto lungo, lì è stato sminato, cioè hanno fatto tutti degli scavi e dei controlli per verificare che non ci fossero delle bombe. Io non avevo mai pensato che bisognasse fare una cosa di questo tipo prima, perché sennò è pericolosissimo. Tu arrivi lì con la tua ruspa, tiri su una bomba e scoppia tutto. Quindi bisogna fare questo lavoro. Interessantissimo tutto, guarda, ci hai spiegato un mondo che non conoscevamo.
È stato anche un piacere.
Grazie Gianluca, grazie mille.
Grazie, buona giornata, grazie mille.
E allora torna il calcio, i mondiali in diretta. Enzo Tamborra, a te.
Sì, ancora buona giornata, siamo al 25esimo della ripresa nelle due partite in corso. A chiudere il gruppo G, il Belgio poco fa ha segnato il terzo gol con la Nuova Zelanda, un gol importante, lo ha segnato Kevin De Bruyne, il centrocampista del Napoli, un gol che consente al Belgio di balzare al comando della classifica del gruppo, migliore differenza reti rispetto all'Egitto che sta pareggiando 1-1 con l'Iran. Belgio 3, Nuova Zelanda 0, in precedenza c'era stata una doppietta di Trossard, invece sempre in parità Egitto-Iran, un risultato che peraltro promuoverebbe sicuramente l'Egitto e con molte probabilità anche l'Iran, quindi un risultato che tutto sommato sta bene ad entrambe le squadre. Ricordiamo nella notte il successo per 1-0 della Spagna sull'Uruguay, gol di Buena, Spagna prima nel suo girone, e la storica qualificazione di Capoverde che ha pareggiato 0-0 con l'Arabia Saudita. È tutto lì nello studio.
La vita dove va, a baciarsi dentro i vicoli, drammi di felicità, da ballare mais toujours très chic, mamma mia, che malia, qua si ride come a Pigalle. Dove sono adesso? Tutto piano sotto tetto, ci vediamo presto, ho mentito spesso, questo materasso ci gola, alle 4 sono libera, mi preparo e sono splendida, la polizia mi guarda passo e va. Madame, questa sera cosa fai? Ti va se ti porto al cinema a sognare di essere un'étoile, cani senza padroni di questa città. Va la vita dove va, a baciarsi dentro i vicoli, drammi di felicità, da ballare mais toujours très chic, mamma mia, che malia, qua si ride come a Pigalle. Sono io le mie opere nella via, sono mia o di chiunque tu sia, Gesù Cristo, Maria. Madame, questa sera chi ti dai? Voilà! A tutti i campi Elisei a mostrare di essere un'étoile, siamo noi miserabili della città. Va la vita dove va, a baciarsi dentro i vicoli, drammi di felicità, mamma mia, che malia, qua si ride come a Pigalle. Ogni va, ogni va, balla adesso che poi se ne va. Ogni va, ogni va, questo è il tempo che poi scivola. Ogni va, ogni va, balla adesso che poi se ne va. Dove va, a baciarsi dentro i vicoli, drammi di felicità, da ballare mais toujours très stesso che poi se ne va, ogni va, ogni va, questo è il tempo che poi scivola.
C'è Levante alle 6:38 minuti, questo è il suo new hit, si intitola Malia. E ai nostri telefoni, sia via messaggio al 378-378-1025 che telefonicamente allo 02-25-15-15, siete in tanti a, Barbara, prendi taccuino e segna, questo sì? È un termine di nuova generazione, flexare le vostre collezioni. Sì, Edo, facciamo anche un po' di cultura.
Flexare vuol dire mostrare tirandosela un po'.
Come sì, sei preparata?
Cioè, flette, è presente quando fai vedere il bicipite, è la stessa cosa.
Quello l'ho fatto, fai tu.
Cioè, vabbè, perlomeno le ore spese in palestra dobbiamo dargli un senso. Dovremmo avere Simonetta allo 02251515. Buongiorno.
Buongiorno, sì, sono Simonetta da Cisterna di Latina.
Ciao Simonetta, cosa ci flexi questa mattina?
E dunque, parlavamo di collezioni.
Sì.
E nella mia collezione, diciamo che sono le piante grasse in giardino.
Ah, e come è iniziata questa passione?
È iniziata tanti anni fa, piano piano, una per volta, siamo sulle 200 e il giardino è grande, ok. Io ci lavoro tantissimo. E sto sempre in mezzo alle spine, perché anche le spine ci sono, però mi piace. Ma
ti danno soddisfazione.
Sì, tantissimo. Ma io direi anche che più che collezione è proprio amore, cioè mi piace.
Ma come le hai disposte nel giardino? Gli hai dato un senso, un'organizzazione specifica? Hai creato tipo un labirinto per arrivare alla porta di casa in modo che solo i più motivati ce la fanno?
Beh, mi stai dando un'idea, bravo. Quindi non avevo pensato a questa
alla
cosa.
Disposizione.
Vedi, può essere anche un chiaro così invito ad ospiti sgraditi ad andarsene immediatamente.
Quella è la porta.
Sì, brava, brava.
Simonetta, prima di chiudere, una domanda per te: ma è anche quelle da film, cioè quelle carnivore che mangiano gli insetti?
No.
Ma ragazzi, ma voi le avete mai viste carnivore, quelle carnivore?
No, no, appunto chiedo.
Queste piante, a tante di queste piante, ovviamente hanno tutte un nome scientifico. Io invece gli do un nome mio, che so, per esempio abbiamo un cactus altissimo che ha due punte, io quella pianta la chiamo le torri gemelle, poi ho un'altra pianta bellissima che fa dei fiori bellissimi e la chiamo il cappello del cardinale, oppure che so, e ne ho parecchie che chiamo la lingua della suocera.
Ce n'hai una che puoi dedicare a Barbara? Ti va?
Oddio.
La lingua della suocera va bene. La lingua della suocera va bene.
Una con qualche spina.
No, appunto, no, la lingua della suocera secondo me è quella. È proprio è con qualche
poi
spina.
Ne ho tantissime che tantissimi fiori colorati fanno e le chiamo le unghie del gatto.
Dai, insomma,
ci vuole fantasia.
Che spettacolo, veramente.
Assolutamente. Va bene, grazie Simonetta. Un abbraccio.
Poi, buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Música testigo y a la vez mamacita. Luis Butón es su vestido. Diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que
mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita.
Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan, salen y gastan la funda. Le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior, siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé, una botella de rosé, que la chori tiene sed. Es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me put you in the mix, ayy.
Alright, okay.
I'ma love you all kinds.
mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby. Yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar.
E 45 spazi ai mondiali di calcio sono in corso due partite. Ci colleghiamo con Enzo Tamborra, ben trovato.
Sì, ancora buona giornata, partite che stanno entrando nell'Eurofase finale, sono le partite che chiudono, ricordiamo il gruppo G, importante il successo del Belgio sino a questo momento 3-0 sulla Nuova Zelanda, un Belgio annunciato un po' in crisi ma che oggi sembra il vero Belgio, doppietta di Trossard e gol di De Bruyne per il 3-0 che proietta la squadra di Rudy Garcia al primo posto del gruppo, anche perché l'Egitto non sta andando oltre il pareggio 1-1 con l'Iran, aveva sbloccata Saber per l'Egitto, poi il pareggio di Rezaien per l'Iran. In questo girone Belgio ed Egitto sono a pari punti, ma il Belgio adesso ha una migliore differenza reti, potrebbe qualificarsi anche l'Iran che dovrebbe rientrare tra le 8 migliori terze. Ricordiamo nella notte la Spagna ha battuto l'Uruguay 1-0, gol di Buena, attenzione perché ha accorciato le distanze la Nuova Zelanda in questo momento e questo rimette in discussione la leadership del Belgio in questo girone. Nuova Zelanda 1, Belgio 3, Egitto 1, Iran 1. Siamo negli ultimi 6 minuti del match. È tutto, andiamo in studio.
Grazie Enzo Tamborra, torneremo tra poco da te per gli ultimissimi aggiornamenti, soprattutto con il flash sui risultati finali. Intanto torniamo però dai nostri ascoltatori.
02 25 15 15, c'è Marcello, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, da dove chiami?
Da Siracusa.
E che collezioni a Siracusa?
Allora, colleziono, ne sono un seriale perché colleziono un po' di tutto.
Ottimo.
Comunque, quelle su cui mi sono maggiormente concentrato sono quelle da bambino e oggi sono arrivato quasi a 350 modelli di Ferrari, che le Ferrarine, quelle scala 1.43. E in buona sostanza le ho divise negli anni in tematiche, quindi praticamente in linea di massima ho la storia della Ferrari, sia come Formula 1, come berline, come le Gran Turismo, e me ne sono fatto anche una cultura biblica.
Ma sei mai stato a Maranello al Museo della Ferrari?
Allora, Maranello sì, a Maranello l'ho visto il museo della Ferrari. Vabbè.
Però tu hai più modellini di
No, perché c'è proprio una stanza con tutta tappezzata di modellini, così sono queste teche che arrivano al soffitto.
Ho anche gadget particolari, gadget di amici che si sono recati anche alle officine, per esempio, della Ferrari, e da lì mi hanno portato piccoli ricordi, addirittura anche una tuta di un operaio della Ferrari. E quindi bello, anche perché, dico la verità, ho visto nella collezione, ho anche le evoluzioni dal 1951, che sono le prime Ferrari. Addirittura quando a Siracusa c'era il circuito di Formula 1, dove qui si sviluppavano anche gran premi di Formula 1,
okay.
ed era bellissimo, e quindi da
secondo
allora,
te
da
ha
bambino,
valore, ha valore questa collezione?
Per me,
ok, un valore economico magari un domani per i tuoi figli,
sì,
i tuoi nipoti.
Il valore economico ce l'ha, perché i soldini li ho spesi, ci mancherebbe
altro. Il fatto che tu li abbia spesi, però, per il valore di una collezione non vuol dire che la collezione abbia valore solo perché tu li hai spesi. È un mercato che viaggia in modo diverso. Pezzo più pregiato?
Il pezzo più pregiato è una Ferrarina che la tengo custodita dentro un'ampolla stile Paperon de Paperoni
con la numero uno. Ok, dai, chiarissimo, grazie, buona giornata. Credo che la collezione che riguarda la Ferrari in Italia sia un classico, ecco.
Sì, abbastanza comune, devo dire. Tra le cose comuni nei messaggi vedo anche i minerali. Effettivamente le carte Pokémon vanno piuttosto forte, e poi ci sono le lattine. C'è un amico che ci manda una collezione di lattine pressoché infinite, che arrivano credo da tutto il mondo.
Spettacolo, davvero. Continuate a mandarci i messaggi, 378 378 1025. Torniamo tra poco, intanto ci portiamo avanti col lavoro e vi auguriamo buona domenica con Safe.
Nenne, una notte e poi più niente, si spegne come le stelle la mia chitarrina, nenne. Sono la stella del bar, modo di fare amicante, zingarello per strada, la fortuna nei palmi, perché sono capace a dedicare le stelle a farti sentire bella come le fotomodelle. Randagio come Romeo, papà mi ha promesso un bel aereo, è che sto lavoro gli ruba il tempo, e io ho imparato a usare lo stereo, a mettere le sillabe col tempo, e quindi adesso è tutto un vieni, poi vai, che fai, domani non ti innamorare, perché sono fatto così, è domenica papà, però papà c'ha da fare, e la mamma è tutto il giorno a lavorare. Nenne, una notte e poi più niente, si spegne come le stelle la mia chitarrina, nenne. Arriva settembre, il latte, le sigarette, mi lasci come una femmina, e io mi affeziono al bar. Papà, buona domenica. Papà ha detto che deve tornare, ha detto che mi porta al mare, ha detto non è colpa mia. A volte una coppia deve sbollire, serve tempo a respirare e ritornare in compagnia. Tu ti fai bella sempre a conquistare, bambola da pettinare, al bar ti porteranno via. Cerchi qualcuno serio che rimane, che non ti voglia buttare, che dica sei solo mia. Notte la notte amica, è una lotteria, hai vinto una stellina. Notte la notte amore, non so far l'amore, so scappare via. Come le stelle, la mia chitarrina, nenne. Arriva settembre, il latte, le sigarette, mi lasci come una femmina, e io mi affeziono al bar. Papà, buona domenica, nenne. Oh, nenne. Papà, buona domenica, nenne. Oh, abbracciami forte, stai qua. Non voglio andare, mi mancava tanto papà, dovevo andarlo a cercare. La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina, nenne. Arriva settembre, il latte, le sigarette, mi lascia.
lasci come una femmina e io mi affeziono al bar. Papà, buona domenica. Nelle, la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina. Nelle, arriva settembre, il latte, le sigarette, mi lasci come una femmina e io mi affeziono al bar. Papà, buona domenica. Papà, buona domenica. Papà, buona domenica.
Buona domenica, safe alle 6.53 minuti, anche se è sabato, sabato 27 giugno, ultimo fine settimana di questo mese. C'è chi ci scrive: colleziono da anni carte di tarocchi, le ho da diverse parti del mondo, meglio ogni volta che vado a visitare un luogo me ne porto a casa un mazzo. C'è chi porta a casa le calamite e chi mazzi di tarocchi.
Eh sì, c'è anche chi porta a casa le penne. Stiamo parlando 3.500 di ogni tipo, di ogni marca, e lo scrive un amico che non si firma.
Sentiamo un po' di vocali.
Buongiorno ragazzi, mia moglie colleziona i teddy della Thun, gli angioletti, sì, comunque tutti i prodotti della Thun. Ho riempito una casa di Thun, piccoli, grandi, ursi, orsacchiotti, non si, e angioletti, non si capisce
felice,
niente, per tanti che ne sono.
Sono Richard, beh intanto grazie mille perché mi state facendo compagnia durante il viaggio, e sia di notte che di giorno. E allora, io personalmente ho una collezione di Topo Geo, non so se qualcuno se la ricorda, e mio padre ha la collezione del numero uno all'ultimo giornalino di Tex, che apparteneva ancora a mio nonno. Ciao!
Dal numero uno?
Pensa. Se apparteneva al nonno, probabilmente, sai.
Siamo intorno agli 800, se non vado errato. Ora faccio un controllo al volo, intanto.
Ma pensa. Dai, si chiude qui la nostra linea. Anzi, no, sì, tra poco leggiamo ancora un paio di messaggi. Stop alle telefonate, stop al televoto.
Come dire?
Sì, sì, perché non abbiamo più tempo.
Che cosa ho vinto? Niente.
No, mi spiace, niente.
Strano,
un disco, poi chiudiamo con i vostri messaggi. C'è Whitney Houston.
I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains.
One Moment in Time, Whitney Houston a chiudere la nostra linea diretta di quest'oggi. C'è chi colleziona oggetti vintage da Brescia, detersivi anni 50, pubblicità anni 50, fantastico. Grazie per aver partecipato. Ultime notizie con Max Vigiani e Ludovica Marafini e ripartiamo tra pochissimo con la nostra seconda ora.
Sono le 7:07 di questo sabato 27 giugno. Troppi 7 in questo intervento.
Che vorrà dire?
Coincidenze?
Io non credo.
Non so neanche cosa voglia dire, però il 7 probabilmente avrà un qualche valore nella vostra giornata. Sì, 37 gradi, la minima, un po' su tutta Italia.
Ecco, bene, parlavamo prima di giornali, c'è chi colleziona prime pagine di un tempo, a tra poco arrivano quelle di oggi con Davide Giacalone.
La nostra consueta rassegna stampa, prima però c'è il nostro power hit perché la musica è la regina e arrivano Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga.
LTL 102.5 power hit. Ma se nessuno non è come te, che cosa piango a fare se per abitudine cerco ne scendere di una vertigine, so bene che ti amo, compreso quando ti odio, compreso quando gridi, compreso se non scrivi, compreso quando fai l'offeso e a volte un po' ci credo. In fondo tutto questo c'è passato ancora, 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 ancora perché.
Sempre in alta quota, mi lancio giù senza il paracadute, meglio di questi che hanno mille scuse, voce rotta come una bottiglia, versa ancora vodka, questa notte brilla, se c'è una luna allora c'è anche il suo riflesso, e che fortuna se non c'è fila all'ingresso, che ci fai tu qui sola, la console ci consola, dei pensieri illegali che manco a Barcellona, fuggiamo dai locali, forse è la volta buona, che se parte la musica lo facciamo ancora. Tu sei un trip, un viaggio nella notte che non termina, sei come l'erba, intendo il maschio e la femmina, faccio un tiro, chissà cosa si prova, finisco prima che arrivi l'antidroga.
Ancora perché? Perché tu hai
di Davide Giacalone.
Che puntuale arriva anche in questo sabato mattina per la rassegna stampa. Davide, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
E allora lo sentivamo anche nel giornale orario, in primo piano questa mattina ci sono gli esteri, siamo sulla prima del Messaggero, accordo firmato tra Israele e Libano, Hezbollah non ci sta, Rubio, coordinamento militare tra i paesi e fondi americani, ma torna la tensione nello stretto di Hormuz, raid di Stati Uniti e Iran. In primo piano torna anche Gaza, siamo sulle pagine interne della Stampa, Gaza, le crepe di Hamas, in trappola fra guerra e paura, tra i residenti della striscia cresce la rabbia, ma i miliziani stroncano il dissenso con le minacce, le strade restano vuote. Davide.
Allora, i titoli dei giornali sono la pace fra Israele e Libano, ma non c'era una guerra fra Israele e Libano, c'è una guerra in Libano di Israele contro Hezbollah, cioè il gruppo di fondamentalisti sciiti sono lì per colpire Israele utilizzando soldi, logistica e appoggi iraniani. Il Libano è occupato in parte da Hezbollah, questo è il punto, quindi non è che, tant'è vero che diciamo che i giornali poi, diciamo, i titoli sono firmata un'intesa fra Libano e Israele, Hezbollah si oppone, grazie. Perché sono quelli che approfittano dell'incapacità statuale libanese di cacciarli via, e lo Libano non è in grado di cacciarli via da soli perché gli hanno ammazzato la gran parte della classe dirigente. Questo poi è il dramma del Libano, quindi bisogna avere chiaro quelle che sono le cose. La cosa importante di questa firma, che non è irrilevante però, è che nega uno dei punti dei 14 che gli Stati Uniti, o meglio Trump, ha concesso all'Iran, cioè di considerare il Libano una specie di protettorato iraniano. Ecco, quell'accordo di ieri tra Libano e Israele nega che il Libano sia una cosa di un affari degli iraniani, perché questa è la tesi per l'appunto di Hezbollah. Dall'altra parte, non è la prima volta, anzi, si ripete la protesta di Gazawi, cioè palestinesi che abitano, loro, diciamo, per loro disgrazia, a Gaza, e che si rivoltano contro i loro principali nemici, Hamas, fondamentalisti sunniti, sempre al soldo e al sostegno degli iraniani. E non è che Hamas, diciamo così, ha degli atteggiamenti repressivi, no, è che ammazza direttamente gli avversari mettendoli in ginocchio e sparandogli alla nuca, come è documentato da più episodi, più di 60 sono stati i Gazawi eliminati così. Quindi ieri c'è stata, nei giorni scorsi, l'ulteriore protesta delle civili palestinesi contro Hamas. La mia solidarietà nei loro confronti è totale, come quello di, credo, di qualsiasi persona civile. Vorrei che ci si ricordasse oggi che la Palestina deve essere libera dal fiume al mare, né da Israele né dai palestinesi, ma in tutti e due i casi certamente dagli estremisti fondamentalisti. Nel caso di Gaza si tratta di Hamas.
Davide, andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, troviamo una notizia anche altrove. Digital tax, Trump minaccia ancora i paesi dell'Unione Europea di dazi al 100%. Di cosa si tratta?
Allora, si tratta della solita partita che è la più importante in buona sostanza. Trump agisce come difensore diretto dei monopolisti, diciamo, quando litigano fra di loro si può dire oligopolisti, del digitale, che hanno oramai dei bilanci superiori a quelli di taluni stati nazionali, anche se poi in realtà i quattrini, diciamo così, non è che li guadagnino, però hanno valori in borsa spaventosi e condizionano anche le vite politiche. Noi europei giustamente non chiediamo di chiuderli, ci mancherebbe altro, diciamo, però ci sono due cose importanti. La prima è che il meccanismo di funzionamento di quello che viene offerto al pubblico, cioè il celebro algoritmo, per quanto mi renda conto che oramai è diventata una parola quasi senza significato, ma insomma l'anima, il meccanismo, il congegno che porta determinate notizie o a determinate discussioni a essere più visibili di altre, fino addirittura a fare sparire alcune di queste notizie o discussioni, sia reso pubblico. E secondo è che, come tutte le imprese di questo mondo, paghi le tasse. Gli Stati Uniti di Trump negano sia il controllo sull'algoritmo, a Monaco l'anno scorso venne J.D. Vance, vicepresidente, con un infame discorso in cui cercò di spiegare che noi europei eravamo contro la libertà di parola, come se la libertà di parola consentisse di dire qualsiasi cosa senza responsabilità. Questo è contro la libertà di parola e non solo di parola. E poi naturalmente sono contro il pagare le tasse. Ieri, rispetto a questa posizione presa da Trump, vi metto il tasso al il dazio al 100% se vi permettete di tassare, la Commissione Europea ha risposto da Bruxelles in maniera seria, cioè dicendo: guardate che i paesi hanno sovranità fiscale e risponderemo, diciamo, misure multilaterali, non è che dobbiamo stare al servizio di qualcuno. Magari, vedete, a qualcuno dispiace perché vorrebbero da parte dei noi europei lo stesso linguaggio di Trump. Io non vedo nessuna ragione al mondo per cui si debba utilizzare quel linguaggio, che trovo francamente volgare.
Viabilità e ripartiamo. Buon viaggio anche da parte nostra, alle 7:18 minuti, non stop news, RTL 102.5. Siamo all'interno della rassegna stampa con Davide Giacalone. Ieri parlavamo di avvicendamenti ai vertici di ferrovie e anche oggi parliamo di treni, perché siamo sulla prima del Corriere della Sera. Attacco hacker a Trenitalia, rubati i dati. Lo troviamo anche sul giornale. Hacker contro Trenitalia, intanto Ferrovie, l'amministratore delegato già nel mirino. Strisciuglio è indagato per brandizzo. C'è poi il caso della strage di Viareggio, siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Moretti nel carcere di Orvieto, la solidarietà social dei dipendenti, familiari delle vittime, stia in cella almeno per una settimana. Lo troviamo anche sulle pagine interne di Repubblica. Moretti si costituisce a Orvieto, ho rispetto per lo Stato.
Allora, qui si mescolano una serie di questioni, di più diverse. Intanto io stesso ho ricevuto ieri la mail del Trenitalia che mi informava che i miei dati erano stati sottratti, così come riportano i giornali. Cioè, essendo un forte utilizzatore, hanno detto: guardi, hanno rubato a noi i suoi dati, quindi identificazione, persona, i recapiti, ma non la carta di credito. Questo è già una buona cosa. Però questa questione della sicurezza digitale riporta al punto precedente, cioè bisogna sempre cercare di farle funzionare le sinapsi, cioè di non pensare che le notizie siano separate l'una dall'altra. Oramai il digitale è un problema anche di sicurezza militare, di sicurezza, diciamo, fisica di un paese. Non è pensabile che quel settore non abbia dei presidi esattamente come i militari alla frontiera, con i sacchi di sabbia dietro i fucili. Perché? Perché ci puoi tranquillamente fermare un sistema produttivo, ci puoi fermare un sistema civile, puoi fermare la produzione di energia elettrica. Quello è un settore delicatissimo, una frontiera delicatissima da difendere, e naturalmente non è che la difendi per conto terzi, diciamo, per quelli che dall'altra parte dicono non ti vogliono neanche pagare le tasse. Questo perché, questo rispetto alla questione degli hacker. Poi c'è la questione Moretti. Qui a RTL siamo tra i pochi che hanno seguito per intero questa vicenda e conosco tutte le difficoltà di parlarne, soprattutto perché molti si accorgono di questa sentenza alla fine, quando ormai la Cassazione era solamente chiamata a rimodulare la pena. So la delicatezza, naturalmente, l'ho sperimentata negli anni, della sensibilità dei familiari delle vittime, ma questa è una sentenza incomprensibile, insensata. Moretti è stato condannato perché non ha violato la legge, perché i responsabili di quello che è successo sono i proprietari e manutentori del vagone, che erano francesi e tedeschi, sono già stati condannati. Moretti era l'amministratore delegato di Trenitalia e aveva l'obbligo di far circolare, per norma italiana ed europea, di far circolare quella roba. Siccome però, dice la sentenza, la sua esperienza gli avrebbe dovuto suggerire che lì potesse esserci un problema, avrebbe dovuto impedirlo. La cosa è talmente scombiccherata e assurda nel concetto di responsabilità che noi siamo stati ancora una volta fra i pochi nel 2000, perché questo l'incidente è del 2009, nel 2019, in un processo che ha avuto un numero N tendente all'infinito di gradi, perché si sono mentiti e smentiti, nel 2019 il pubblico ministero davanti alla Corte di Appello aveva chiesto la condanna a 15 anni e mezzo per Moretti. E vi ricordo che in quel 2019 io vi lessi le parole che adesso vi rileggo di Moretti. Perché Moretti, dopo la richiesta del pubblico ministero di 15 anni e mezzo di carcere, disse, due punti, virgolette, ho preso atto di quello che ha detto il procuratore. Sono parecchi anni che si discute in merito alla prescrizione e sono stato spesso portato a bersaglio per la prescrizione, per i fatti di Viareggio. Rinuncio alla prescrizione. Lo faccio per rispetto delle vittime, dei familiari delle vittime e del loro dolore. Lo faccio perché ritengo di essere innocente. Il giudice, in quel 2019, insomma, era così poco convinto che questa fosse una scelta saggia, che disse, ma lei è consapevole di cosa significa? Ne ha parlato col suo avvocato? Lui rispose di sì. Fece. Secondo me col suo avvocato non ne aveva granché parlato, perché io un penalista che acconsenta alla rinuncia della prescrizione, lo devo ancora conoscere, ma giustamente. Però rinunciò alla prescrizione. Adesso si arriva all'esito finale, non gli hanno riconosciuto neanche le attenuanti generiche e quindi, mentre sto parlando, si trova già in galera. Che ci stia un'ora, un giorno, una settimana, un mese, poi intera, la sua pena cambia, ha un aspetto umano. Quello che è l'aspetto generale è il funzionamento della giustizia. E non fino a quando chi ci ascolta, ciascun cittadino, non si renderà conto di quanto sia terribile vivere in un paese in cui la giustizia non funziona, ci terremo casi come questi, che ci porta al terzo e ultimo punto, che è quello dei nuovi vertici. Perché la cosa straordinaria è che il nuovo vertice che è stato nominato di Ferrovie dello Stato è già indagato sempre per dei morti sulle ferrovie, in questo caso è, come diciamo così, i morti, i lavoratori di Brandizzo. Che facciamo? Aspettiamo altri 17 anni? Fra 17 anni diciamo che... Magari ogni tanto occorre ricordarsi che il sistema dell'alta velocità in Italia funzionava benissimo. La sua origine ha due persone che sono finite in galera. Lorenzo Necci e adesso Moretti. E adesso funziona decisamente meno bene e va più lentamente. Se casomai dovessimo occuparci di ferrovie, potrebbe essere un tema interessante.
Chiudiamo così la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, innanzitutto grazie, appuntamento a domani alle 7:10 per il nuovo appuntamento.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Ci spostiamo sui quotidiani sportivi dal Corriere dello Sport. Affondati, questo è il titolo che campeggia in centropagina. Francia padrona, si parla di mondiali, poker alla Norvegia, l'incubo dell'Italia. Grande protagonista Dembélé, il pallone d'oro che si prende la scena con 3 gol. Poi anche la Formula 1, sulla Gazzetta dello Sport c'è l'intervista a Verstappen. Stimo Kimi, baby prodigio come me. Formula 1 che sarà in pista in Austria alle 16 di quest'oggi per le qualifiche in vista del Gran Premio di domani.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL.
I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed.
speciale mondiale.
7:29 minuti, arriva per noi in Non-Stop News il momento di dare uno sguardo alle principali novità che arrivano dai mondiali 2026 che seguiamo con la nostra squadra di giornalisti. Cominciamo subito con il big match più atteso, quello di ieri alle 21 tra Francia e Norvegia. Che partita è stata? Ce lo dice Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
Sì, buongiorno. La Francia ha vinto 4-1 dando una grande dimostrazione di forza. In particolare è stata impressionante la prima mezz'ora dei transalpini. Qualità tecnica abbinata a grande velocità, scatenato Dembélé, autore di una tripletta. E qui c'è un altro punto di forza della Francia, cioè le varie alternative in attacco. Non segna Mbappé, c'è Dembélé che fa una tripletta. Magari l'Argentina è forte, però segna sempre solo Messi. Qui invece ci sono tante frecce allo stesso arco. La Norvegia sinceramente è stata sottotono, bisogna però dire che, visto che già c'era la qualificazione acquisita aritmeticamente, il commissario tecnico ha scelto di tenere a riposo i due uomini più importanti, cioè Haaland e Odegaard, e questo sicuramente ha avuto un effetto.
Grazie a Paolo Pacchioni. Facciamo il punto anche sugli altri due gironi che si sono conclusi nella notte, partite che ha seguito per noi Enzo Tamborra. Enzo, buongiorno, come sono andate?
Sì, buona giornata anche a voi. Cominciamo proprio dal gruppo G, perché le partite sono finite poco fa. C'è la qualificazione del Belgio, addirittura la prima classificata Belgio, che aveva stentato nelle prime due gare, due pareggi, oggi ha vinto 5-1 con la Nuova Zelanda. Si è visto il vero Belgio, doppietta di Trossard, poi tanti gol italiani con De Bruyne, Lukaku e Salemakers. Dunque Belgio primo a pari punti con l'Egitto, che ha pareggiato 1-1 con l'Iran, migliore differenza reti per il Belgio. Egitto che ha tremato perché proprio allo scadere ha subito il gol del 2-1 annullato poi dal VAR. Iran che resta appeso a un filo a tre punti, potrebbe ancora qualificarsi come migliore delle terze. Nell'altro girone, gruppo H, Spagna batte Uruguay 1-0, Spagna prima nel suo girone, Uruguay di Bielsa a casa tra mille polemiche e le papere di Muslera. Poi la storica qualificazione di Capoverde, 0-0 Arabia Saudita e pass per i sedicesimi di finale. A voi.
Grazie Enzo Tamborra, grazie anche per averci raccontato fino a 40 minuti fa grosso modo le due partite che si sono giocate, che appunto sono finite da poco. Adesso un rapido sguardo a tutte le altre gare che si giocheranno nelle prossime ore con Nicolò Pompei. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Sì, oggi è un'altra giornata di verdetti. Partiamo dalle partite che iniziano alle 23, quelle del gruppo L. La situazione è apertissima. Inghilterra e Ghana sono appaiati a 4 punti, mentre la Croazia è a 3 e si gioca tutto contro il Ghana in uno scontro diretto praticamente da dentro o fuori. Il Panama, già eliminato, affronta l'Inghilterra con l'obiettivo di chiudere almeno con dignità. Poi all'1:30 di notte toccherà alle squadre del girone K. La Colombia è già qualificata con 6 punti, ma si gioca il primo posto con il Portogallo di Cristiano Ronaldo a quota 4. Indietro Congo a un punto e Uzbekistan a 0. Attenzione però, perché in corsa c'è anche il Congo, che vincendo arriverebbe a 4 punti e quindi potrebbe davvero compiere l'impresa di qualificarsi ai sedicesimi. Infine, alle 4 il girone J, l'Argentina di Messi ha già staccato il pass per la fase successiva, mentre alle sue spalle Austria e Algeria si contendono ancora la qualificazione nello scontro diretto. La Giordania, ormai fuori dai giochi, affronta l'Argentina, ma insomma non può chiedere più niente a questo mondiale.
A Roma è caccia l'uomo che ieri sera in tarda serata in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso a coltellate padre, madre, figlia di 6 anni, tutti originari del Bangladesh. Unico superstite è l'altro figlio, 20 anni, che si trova ora in ospedale non in gravi condizioni. L'omicida sarebbe un amico di quest'ultimo.
Cambiamo argomento, sale a 920 morti il bilancio ancora provvisorio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono almeno 3.360, mentre le persone individuate con vita ancora sotto le macerie sarebbero 172. Al momento mancano all'appello circa 50.000 persone.
Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo per porre fine alla guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. È un primo passo verso la pace, dichiara il segretario di Stato americano Rubio. L'Italia farà la sua parte, scrive Palazzo Chigi. Hezbollah condanna l'intesa raggiunta. È tutto, ora è il nostro New Hit.
Non mi ami se piove, fa brutto da ore, sei gocce di limone nel tè, amore. Non so più chi sono, queste rughe al tritolo, nei miei occhi sanno tutto di me.
Non lo so che ore fai.
cielo azzurro, mi incanto in un loop. Vedi, pare, noi siamo dove vorrei. Vedi, pare, il primo posto è tutto per noi. Tutto ok, ci suono i sei. Morirei cantando di my way. Vedi, pare, l'estate. Di Rimmel che piovono sul nostro parquet, amore, chissà quali mani, foreste di sguardi ti portano lontano da me. Non lo so che ore fai, quanto piccola il tempo, poi mi chiamerai. Cercherò foto tue in un vecchio BlackBerry del 92.
Baby, pare, noi siamo.
Di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Benvenuti all'appuntamento con le stelle, cari amici del segno dell'Ariete. Amica e coraggiosa questa luna, che non ha nessuna paura di prendersi dei rischi, di fare in modo veloce e fantasioso, senza però metterci mai fretta, senza correre, come farete voi. Toro, Marte ha quasi finito di martirizzarvi, di rendere faticoso e intenso questo presente davvero eccessivo. Non vi resta che delegare, lasciando fare anche agli altri. Cari amici dei Gemelli, la luna opposta detta regole e codici di convivenza per stare meglio con tutti. Vi basterà rispettare certe idee accogliendo convinzioni e regole anche se non ci credete. Cancro, non abbiate paura di concentrarvi sui dettagli, sulle piccole cose, perché gli altri apprezzeranno particolarmente questa vostra precisione. Dimostrate di fare sul serio. Cari Leone, bellissima e divertente questa luna amica del Leone, questa forza emotiva che saprà caricarvi di entusiasmi, di idee per fare meglio e di più. Sentitevi liberi di essere. Cari Vergine, forse vi sentirete responsabili per qualcosa di intimo, di privato, tanto da non poter ignorare alcuna regola o consuetudine. Le stelle vi vogliono davvero responsabili. Bilancia, saprete parlare in modo diretto e convincente senza mai però rinunciare ad una certa fantasia, ma nemmeno ad una logica che vi faccia sentire vincenti. Bravissimi. Scorpione, decidete di agire con calma per immaginare qualcosa di diverso, per non sprecare occasioni alla portata delle vostre stelle. Farete in modo libero ma responsabile. Sagittario, bella questa luna che transita nel vostro segno, tenendo alto il volume delle emozioni. Bello poter dare libero sfogo alla fantasia, sapendo già che non vi sbaglierete. Cari Capricorno, qualcuno vi darà ragione in modo silenzioso, senza dirvelo apertamente, ma riconoscendo con i fatti che crede alle vostre parole e alle vostre impressioni. Acquario, bello potersi permettere sogni e speranze a portata di mano, qualcosa in cui non sia difficile investire il vostro tempo, la vostra energia migliore. Siete sereni. Pesci, questa luna domina il vostro cielo, rendendovi particolarmente sensibili a certi doveri, a quegli impegni che non vanno mai in vacanza. Solo non sentitevi troppo responsabili.
Come sempre, grazie Daria Baietti. Questo era l'oroscopo che trovate su RTL 102.5 alle 7.39 minuti.
E intanto noi dobbiamo ancora parlare di sport, perché questo è un altro weekend ricchissimo. C'è anche il moto mondiale, si corre in Olanda. E allora torniamo a collegarci con il nostro inviato speciale, Max Biaggi. Buongiorno. Per chi non lo sapesse, ieri è stato il suo compleanno. Auguri da tutti noi, Max.
Grazie, grazie, che simpatici, grazie mille.
Ah, grazie a anche te l'applauso. Per esserci anche oggi, grazie. Allora, arriviamo alla gara, perché alle 10.45 ci sono le qualifiche. Dici subito che ti aspetti.
Vabbè, allora, ieri abbiamo visto subito delle prove dove un po' Aprilia ha fatto da padrone, primo e secondo sono due Aprilia, c'è Bezzecchi che si vuole riscattare il brutto weekend di Brno, però le Ducati non sono da meno, Marquez e Bagnaia incalzano, c'è da segnalare che fa un caldo veramente africano dove non si è mai visto in Olanda, normalmente non fa mai questa temperatura, però ci sono circa 15-20 gradi più del solito, questo sarà un problema per le gomme perché il grip è veramente poco.
Ecco, quindi sotto il profilo delle qualifiche potremmo aspettarci risultati diversi, Max, rispetto a quella che sarà poi la gara lunga, perché in qualifica si va sul giro secco e quindi si fa il massimo, durante la gara invece va gestito il tutto.
Sì, come sempre, sì, diciamo che è la solita storia che si ripete, però ecco, queste temperature così alte ieri insomma è stato anche un po' il problema per molti piloti, molte cadute, però sicuramente la gara sarà una gara un po' più lenta di quello corso, appunto perché ci sarà poco grip, però le qualifiche sicuramente andranno molto molto forti.
Senti, con queste condizioni, valutando la pista, le temperature, quale tra gli italiani vedi meglio perlomeno per la partenza?
Poi pilota moto, no? E c'è da dire che l'Aprilia la vedo molto bene, ha dominato un po' le prove di ieri, e c'è dire Bezzecchi e Ogura hanno fatto veramente un passo formidabile. Ecco, io vedo bene Bezzecchi e chissà, forse una Ducati, però aspettiamo oggi.
Ecco, ti chiederei anche, Max, un commento sul motomercato, perché in settimana è arrivato l'annuncio, Bagnaia via dalla Ducati e si apre per lui il futuro in Aprilia. Come la vedi?
Beh, questo era un po' nell'aria. Gli addetti ai lavori sapevano già di questa notizia, ma non potevano magari comunicarlo per problemi contrattuali. Io la vedo bene, perché comunque è un altro italiano che si aggiunge e Bagnaia comunque è stato un campione del mondo, potrà riscattarsi con Aprilia, credo che abbia anche una grande possibilità visto che comunque Marco Bezzecchi e il suo compagno sono anche amici da tempo, sarà un bel team.
Quindi l'appuntamento Gran Premio d'Olanda, abbiamo sentito fa caldissimo anche lì, quindi magra consolazione un po' per tutta l'Europa. Oggi le qualifiche, la sprint alle 15 e domani la gara alle 14, da seguire con il nostro inviato speciale Max Biaggi, che ritroveremo anche domani mattina in Non Stop News. Grazie Max, buon lavoro.
Ciao ragazzi, a voi, a domani. Ciao.
Ciao. Ciao Max, allora noi restiamo nell'ambito motoristico, passando dalle due ruote alle quattro ruote, perché sarà un fine settimana di altissima fibrillazione per gli appassionati anche della Formula 1, perché si corre il Gran Premio d'Austria, Red Bull Ring, con i primi risultati che arrivano dalle prove libere che si sono corse ieri, che hanno sottolineato ancora una volta un dominio Mercedes. Il tempo più veloce fatto registrare è stato quello di Kimi Antonelli, 1:07:014, a seguire troviamo Piastri, poi ancora Norris, Verstappen, soltanto quinta la prima Ferrari, che è quella di Hamilton, mentre Leclerc è in ottava posizione. Ovviamente si parla di prove libere, quindi bisogna anche capire cosa stessero provando effettivamente i diversi team, se il passo gara, se il giro secco, mentre quest'oggi a partire dalle 16 le qualifiche tireranno via il velo, giù la maschera, e si capirà quale effettivamente saranno le performance delle vetture, anche se Leclerc ha detto durante le interviste: non siamo stati competitivi come avremmo voluto.
Amici, sto guardando le temperature anche per quanto riguarda la Formula 1 e oggi a Vienna ho preso una ceta, 38 gradi, domani 39.
Vedi? Niente, povere, non si sta freschi neanche lì.
Ma no, poveri piloti.
Yipiaio, però anche no, la canzone di J-Ax che suona su RTL 102.5 alle 7.49 minuti, quando arriva per noi il momento dell'attualità.
Eh sì, e torna a trovarci, per questo lo ringraziamo, il direttore editoriale del Messaggero, Massimo Martinelli. Buongiorno.
Eccomi, buongiorno a voi.
E allora partiamo dalla prima pagina del Messaggero di oggi. In primo piano c'è l'accordo firmato tra Israele e Libano. Scrivete: Hezbollah non ci sta, Rubio parla di un coordinamento militare tra i paesi e fondi americani, ma torna la tensione nello stretto di Hormuz. Insomma, complessivamente che scenario si profila?
Ma sicuramente uno scenario più ottimistico rispetto a quello dei giorni scorsi, perché dopo l'accordo siglato due settimane fa, oggi siamo andati avanti, invece molti osservatori temevano che anche l'annuncio dell'accordo di giorni scorsi fosse un ennesimo bluff da parte dell'amministrazione americana. Quindi credo che siamo sulla buona strada, le navi hanno ripreso a circolare per lo stretto di Hormuz, ci sono gli indicatori dei segnali GPS che segnalano un traffico in aumento ormai da alcuni giorni e il prezzo del petrolio non sta aumentando. Quindi direi che senz'altro, nonostante le imprevedibilità del presidente americano, siamo davanti a una strada abbastanza in discesa.
Tra l'altro poi voi oggi scrivete di questo con uno sguardo, un taglio anche italiano. Meloni dice: Italia pronta a fare la sua parte e ringrazia Washington per la mediazione. Quale potrebbe essere la parte dell'Italia?
Ma la parte dell'Italia sicuramente dovrà essere quella di mantenere la sua postura all'interno della NATO, una postura che rimane europeista ma che strizza l'occhio al governo americano, all'amministrazione americana. Anche nei giorni scorsi Elly Schlein, il PD, l'opposizione, ha sottolineato l'importanza di mantenere aperto un canale di dialogo, una collaborazione che è tradizionale per il nostro paese. Ora, al di là di quello che si è verificato nei giorni scorsi al G7, io credo che si va verso una normalizzazione dei rapporti, i segnali ci sono tutti, l'ambasciatore americano a Roma sta mediando, ci sarà la grande festa nell'ambasciata di Villa Taverna dove il governo sarà presente, quindi credo che anche da questo punto di vista la tempesta di due settimane fa è ormai alle spalle.
Ecco direttore, mai avrei immaginato di dover scomodare un direttore editoriale per parlare del caldo, proprio come se fossimo sul tram, signora mia che caldo, ma qui la situazione sta diventando davvero un'emergenza. Voi lo scrivete in prima pagina, il giorno più caldo, pronto soccorso, più 15% di accessi, i rifugi anti-afa, e poi pubblicate la foto, ho visto anch'io ieri dei video, di questi cannoni nebulizzatori di acqua fresca su chi lo voleva eventualmente insomma andare a refrigerarsi nelle zone più turistiche, nelle zone più calde. Che cosa possono fare? Perché poi il problema è anche questo, voglio dire, il caldo c'è, ma che cosa può fare un comune per mettere al riparo i più fragili, i più deboli? Perché allora nelle scuole l'aria condizionata non c'è, nelle biblioteche non c'è, negli asili non c'è, e gli asili sono aperti fino a fine giugno. E che cosa possiamo fare? Cosa può fare un comune, non noi?
Allora, il comune di Roma intelligentemente ha posizionato quei cannoni ai quali facevi riferimento, al Colosseo e altri luoghi turistici, che sono però provvedimenti, che sono misure a beneficio di chi visita Roma. Io credo che il piano debba essere nazionale, io credo che si debba ormai rassegnarsi all'idea che il cambiamento climatico c'è stato, che non si può tornare indietro, che non è con misure che riguardano l'energia, che riguardano il Green Deal, che riguardano il consumo di risorse si possa tornare ai livelli di temperatura precedenti. Ormai la situazione è questa, ma così come lo è la situazione invernale, quando si verificano quei fenomeni temporalisti che portano alle alluvioni. Il clima è cambiato e non può tornare come era quello di prima, quindi bisogna prendere delle misure strutturali, bisogna evitare che nei grandi centri finisca la corrente perché sono accesi più condizionatori del solito, bisogna attrezzare il pronto soccorso, bisogna evitare che manchi l'acqua d'estate, così come bisogna evitare che i fiumi e i torrenti esondino d'inverno, costruendo quelle famose vasche di laminazione che hanno salvato alcuni paesi e che invece laddove non erano state costruite avevano provocato l'inondazione di altri. Bisogna ragionare in maniera larga, con visione, tenendo conto del fatto che dobbiamo abituarci a una situazione climatica diversa.
Chiaro, proprio in un flash, perché vediamo che tornate a parlarne sempre sulla prima del Messaggero, famiglia del Bosco, per i bambini test per la scuola. A che punto siamo di questa vicenda?
È un rimpallo tra gli avvocati che ormai sono più attrezzati, gli avvocati della famiglia del Bosco, così come è stata soprannominata, e le amministrazioni. Le amministrazioni non vogliono tornare indietro rispetto a quanto fatto nei mesi scorsi, anche per una sorta di orgoglio, e quindi sottopongono questa famiglia a nuove prove, probabilmente a nuovi disagi, a nuove tensioni. Io credo che sia necessario tutelare la stabilità psicologica dei ragazzi in tutte le maniere. Penso che, credo, spero, auspico che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti coloro che stanno intorno a questa famiglia.
Grazie al nostro ospite Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero. Buon lavoro a tutta la redazione, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie a voi.
Era il 1984 quando Bruce Springsteen arrivava in radio con Glory Days. L'ascoltiamo e lo riascoltiamo con grande piacere anche in questo sabato 27 giugno. Siamo arrivati alla fine di Non Stop News. Tra pochissimo Severgnini alle 8 con Beppe Severgnini, puntata nostalgica a suon di colonne sonore della nostra infanzia, le sigle dei cartoni animati, ma non solo.
Insomma, una puntata imperdibile. Sì. Noi vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e prima di salutarvi con mail, boxes, etc., vogliamo darvi anche un consiglio per partire in vacanza senza dover lasciare niente a casa.
Sì, quante volte avete rinunciato a portare con voi attrezzature sportive o altro per mancanza di spazio o peso eccessivo? Beh, non succederà più perché a portare tutto a destinazione ci pensa mail, boxes, etc.
L'importante è partire, il resto fatevelo spedire. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. Siamo pronti con Severgnini alle 8. Non Stop News torna domani. Ciao.